Una risposta onesta, dai. Se cercare un fidanzato, una fidanzata. No, alla fine siamo qua perché vogliamo essere qua. Potete anche rispondere se volete, non è un problema. È meglio essere qua che altrove, non c'è dubbio. Romani 5. Voglio veramente ringraziare Dio per la predicazione di ieri sera, perché sono convinto che la parola specifica di ieri sera era una parola fondamentale per la vita di un credente. Io vi consiglio veramente di riascoltare la parola di ieri sera. Il concetto del considerare se stessi è un concetto di una tale potenza, di una tale efficacia, che veramente porta una libertà mai vissuta nella vita del credente. Quando si entra nella rivelazione di quello di cui abbiamo parlato ieri sera, di cui si è parlato ieri sera, è qualcosa di veramente di fenomenale, di forte. Perché il nostro problema più grande è che noi sempre consideriamo noi stessi non sulla base di Cristo, di quello che Cristo ha fatto, ma sulla base di quello che noi continuiamo a fare. Consideriamo noi stessi non sulla base di quello che Cristo ha fatto per noi, ma sulla base di quello che il diavolo fa contro di noi. Allora continuiamo a relazionare la nostra vita con i nostri errori, con i nostri sbagli e con la forza del nemico, che, come è stato detto, non è uno stupido. Ed è molto intelligente, sa come prendere in giro le persone che, soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, soprattutto ogni persona che ancora non è radicata e fortificata nella fede. Voglio incoraggiarvi a riascoltare il messaggio di ieri sera, perché ha una verità fondamentale per la vita cristiana, il considerare se stessi sulla base di quello che Cristo ha fatto, non sulla base di quello che il diavolo fa o sulla base di quello che noi facciamo. Ed è una sfida continua e costante, ma ci fa bene. Quindi vogliamo rileggere un attimo Romani 6. Leggiamo dal versetto 6. Romani 6, dal verso 6 dice questo: sapendo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui. Dillo, io sono stato crocifisso con Cristo. Il mio vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo. Ditelo con un po' più di convinzione, perché questa è la verità più grande che riguarda la vostra vita. Il vecchio uomo non c'è più. La vecchia natura non esiste più. Noi abbiamo una lotta con il nostro carattere. Noi ancora viviamo combattendo con i desideri della nostra carne. E la carne è qualcosa che rimarrà con noi finché non moriremo. Pensate che cosa straordinaria: quando saremo con il Signore per sempre, non ci sarà più la carne. Non ci saranno più le tentazioni, non ci saranno più i sensi di colpa, i sensi di condanna, non ci sarà più l'invidia, non ci sarà più la gelosia, non ci saranno più le divisioni, eh? Non ci sarà più la stanchezza, non avrai più problemi di cellulite, di diete, di fare tardi la notte, e potrai mangiare tutto quello che vuoi, perché tanto non si mangerà. Avrai un corpo leggero per volare, per passare attraverso le cose. Finalmente potrai andare alle Maldive. Alleluia. Andare sulla punta dell'Everest e non sentire freddo. No, ma Bibbia dice: ci saranno nuovi cieli e ci sarà una nuova terra, grazie a Dio. Ma sapendo questo, tu lo devi sapere, di' alla persona accanto a te, tu lo devi sapere. È una cosa importante che tu lo sappia, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Versetto 11: così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore. Non è meraviglioso? Eh? Versetto 13: non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi. Quanti film ci hanno fatto i morti viventi, gli zombie? Noi non siamo zombie, però. Come morti fatti viventi. Guardate il versetto 13, che è importante. Quando noi pecchiamo, noi stiamo prestando le nostre membra. Le nostre membra non sono più proprietà del peccato, non sono più proprietà del nemico, noi stiamo prestando, è un prestito temporaneo, perché il nostro corpo appartiene a Dio. Non so se è arrivata. Il nostro corpo appartiene a Dio. Sapete, la Bibbia dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Dice Paolo ai Corinzi, il nostro corpo fisico è il tempio dello Spirito Santo. Quando noi commettiamo o è stato il diavolo? Quando noi commettiamo peccato, noi stiamo prestando il nostro corpo, mentre quando parla del nostro servizio a Dio dice presentate voi stessi davanti a Dio, ha a che fare con un atto volontario e d'amore. È troppo, sarebbe lungo entrare in questo, ma versetto 11, consideratevi, considera te stesso morto al peccato e vivente a Dio in Cristo Gesù. Considerati come Dio ti considera, vediti come Dio ti vede, trattati come Dio ti tratta, perdonati come Dio ti perdona, incoraggiati come Dio ti incoraggia. Tratta te stesso come ti tratta tuo padre. E se lui ti ha perdonato, chi sei tu che non ti perdoni? E se lui ti incoraggia, chi sei tu che ti butti giù? E se lui ti spinge avanti, che diritto tu hai di rimanere indietro? E se lui ti dice che tu sei pronto, perché continui a lottare con Dio dicendo che non sei pronto? Stamattina parleremo di questo. Continueremo a parlare della nostra identità in Cristo. Romani 5,17, andiamolo a leggere, dai. Romani 5,17. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo, parla di Adamo, la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più, dite insieme, molto di più, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Se attraverso Adamo è entrato il peccato, attraverso il peccato è entrata la morte, e la morte ha regnato a causa del peccato, molto di più oggi la grazia regna grazie all'ubbidienza di Cristo, e lui ha obbedito per te, non per se stesso. Lui ha adempiuto la legge per te, non per se stesso. Dio si è fatto uomo affinché l'uomo potesse ritornare nella presenza di Dio. Dio si è fatto uomo per riavere l'uomo davanti a Lui, con Lui e per Lui. Cristo si è fatto uomo. Considerate una cosa, ragazzi, so che questa è di mattina, studiare certe cose non è molto buono, perché dobbiamo ingranare. Gesù ha preso un corpo umano, ha condiviso, dice la Bibbia, carne e sangue come ognuno di noi, è diventato uomo. Potete credere che Gesù non smetterà mai di essere vero Dio e vero uomo? Nella presenza del Padre in questo momento c'è un uomo. C'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Gesù ha un corpo glorificato come uomo che è morto ed è risorto. Lui è la primizia. Lui è un uomo alla destra del Padre e come uomo intercede per noi, non come Dio. Come uomo, come sommo sacerdote, lui ancora intercede giorno e notte per noi. Come uomo. Quando la Chiesa sarà rapita e sarà con il nostro Signore, saremo con Gesù, Gesù non smetterà di essere uomo. Gesù avrà un corpo glorificato per sempre, come noi. Noi saremo come Lui per sempre. Gesù è venuto a diventare Dio, si è fatto uomo affinché l'uomo potesse ritornare una volta e per sempre nella sua presenza. Guardate quale grande dignità Dio è venuto a dare ad ognuno di noi. Quale grande importanza e quale grande valore Lui sta dando alla tua umanità. Dio non è contro di te, Dio è per te. E proprio perché aveva bisogno e desiderio di averti con Lui per sempre, Lui ha detto: dobbiamo trovare un sistema, qualcosa che è stato ideato prima della fondazione del mondo, dice la Bibbia, non c'è dubbio. Ma Dio si è fatto uomo affinché l'uomo ritornasse una volta e per sempre nella presenza di Dio e non ne uscisse mai più. Come diceva Mauro ieri mattina, noi esseri umani, in un modo o in un altro, noi vogliamo portare le persone all'inferno. Noi non siamo estasiati della grazia di Dio. Per noi è strano che la grazia di Dio è incondizionata. E in un modo o in un altro noi vogliamo trovare quella cosa che non va nel piano di redenzione. E siccome non la troviamo in Dio, la cerchiamo di trovare negli uomini. E cerchiamo sempre di dire alle persone: no, non sei abbastanza pronto, no, non sei abbastanza degno, no, non sei abbastanza in grado. Invece di accettare in maniera passiva la grazia di Dio, cioè lasciati amare, di' alla persona accanto a te, per favore, lasciati amare, lasciati amare. Noi abbiamo una difficoltà incredibile a lasciarci amare. Se qualcuno ci fa del bene, noi diciamo: dov'è la fregatura? È vero o no? Se qualcuno vuole farci un regalo, qualcuno che noi non conosciamo, diciamo: se qualcuno viene a casa tua e dice: signora, le vogliamo rifare un regalo, tu la prima cosa gli chiedi: dove devo firmare? Perché c'è sempre la fregatura, il mondo non fa mai niente per niente, ma Dio ha espresso il suo amore in maniera incondizionata. E voglio che voi sappiate che quando Dio ha mostrato il suo amore per noi, Lui non l'ha fatto perché si aspettava una risposta da noi. Ascoltate, che questo è importante. Quando Dio ci ha amato, Lui non lo ha fatto perché voleva una risposta da noi. L'amore di Dio è a senso unico. L'amore di Dio non è sulla base di un contratto, è sulla base di un patto. Dio ha fatto un patto con noi. E il patto, la bellezza del patto è che è unilaterale, non è bilaterale. Il contratto viene stipulato sulla base degli interessi. Io ti do tanto perché tu mi dai tanto, e finché tu mi darai tanto, tu avrai dalla me la mia parte. Io farò la mia parte finché tu farai la tua parte. Ma la bellezza del patto è che quando Dio ha amato, lo ha fatto a senso unico. Dio ama perché Lui è amore. Amen? Lui ama perché non può fare a meno di amare. Lui ama perché non può fare a meno di amare. Sì, Dio è grazia, qualcuno dice, però Dio è anche giusto. Certo che è giusto. E Lui ha distrutto il peccato una volta e per sempre nella vita del suo figliolo Gesù Cristo, al punto tale di doversi separare da Lui. Gesù è stato separato da Lui. Quando Lui ha gridato sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? In quel momento Gesù è stato separato da Dio, perché in quel momento Lui è diventato il maledetto per eccellenza, il separato da Dio per eccellenza. Sarete scioccati se andaste a studiare il testo ebraico in Isaia 53, dove la Bibbia dice che alla sua morte Lui è stato posto con il ricco. Ma nel testo ebraico la parola morte è al plurale. Sapete che Gesù non poteva morire se Lui non decideva di morire? Sapete che Gesù non poteva decidere, non poteva morire, neanche se lui decideva di morire, se spiritualmente non fosse successo qualcosa. Perché la morte non ha autorità dove non c'è il peccato. E la morte non aveva autorità su Gesù. Parlando del diavolo, Gesù ha detto: ora viene il principe di questo mondo ed egli non ha nulla in me. Alleluia. Se tu sei in Cristo, il diavolo non ha nulla in te. Gesù è dovuto morire spiritualmente prima di morire fisicamente. Ma lui aveva dichiarato una cosa in Giovanni 10. Nessuno mi prende la mia vita, io do la mia vita per poi riprendermela. Gesù è morto non perché è stato ucciso, ma perché lui ha deciso di dare la sua vita. Amen. Gesù non è morto come martire, lui ha dato la sua vita. Per questo mi ama il Padre, ha detto Gesù, perché io ho deciso di deporre la mia vita per le pecore e lui mi ha dato l'autorità di riprendermela. E quando era sulla croce, in quel momento lui è diventato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Nel momento in cui hanno inchiodato le sue mani e i suoi piedi sulla croce e il suo sangue ha cominciato a scorrere, in quel momento lui è diventato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ed è in quel momento che lui è stato separato, perché è stato sulla croce, non prima, non al Getsemani. Al Getsemani lui ha deciso di diventare ciò che sarebbe diventato. Ma sulla croce lui è diventato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Perché l'agnello è agnello soltanto quando viene scannato. E quando lui si è separato, perché in quel momento giuridicamente lui ha preso su di sé le nostre colpe, ha preso su di sé le nostre iniquità, il castigo per cui noi oggi abbiamo la pace è stato messo su di lui. Certo che Dio è giusto, perché lui ha giustiziato il peccatore una volta e per sempre e ha giudicato il peccato una volta e per sempre. E in quel momento lui si è separato da Dio, perché lui è diventato peccato per noi, ora andremo a leggere per questo, e lui è diventato maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Lui ha preso la nostra maledizione, lui ha preso la nostra lontananza, e quando lui ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? In quel momento era il tuo grido e il mio grido, non il suo. Lui non aveva mai chiamato Dio, Dio. Se voi leggete i Vangeli, non ha mai chiamato Dio, Dio, lui l'ha sempre chiamato Padre. E per questo dice la Bibbia che l'hanno consegnato nelle mani dei Romani, perché lui ha sempre chiamato Dio Padre, facendosi uguale a Dio. Ma in quel giorno, per la prima volta, lui disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? In quel momento lui si stava sostituendo a te. Lui non è soltanto morto per te e per me, lui è morto al nostro posto. E quando lui si è separato da Dio, in quel momento legalmente lui poteva morire anche fisicamente. Ma anche in quel momento il diavolo non aveva autorità, perché Gesù poteva morire soltanto se lui avesse deciso di morire. E quando lui gridò, c'era il centurione sotto la croce, quando sentì gridare Gesù, quel centurione che aveva visto non centinaia ma migliaia di uomini morti sulla croce. E la morte sulla croce era la morte più tremenda che esisteva a quel tempo, perché gli uomini non morivano per i chiodi o per il sangue, gli uomini morivano, i crocifissi morivano per asfissia, i polmoni collassavano, i bronchi collassavano, perché tutto il sistema respiratorio andava in tilt, perché c'era il tetano che entrava in circolazione. Il cuore cominciava ad avere degli scompensi, non riusciva più a pompare sangue e i polmoni collassavano e morivano asfissiati, non riuscivano più a respirare, perché la posizione sulla croce è una posizione dove non viene mai descritta nei film che vediamo, è una posizione scomoda dove le gambe venivano rannicchiate vicino ai polmoni in modo tale da dare l'impossibilità di respirare ai crocifissi. E la morte sulla croce era una morte lenta, per asfissia, dove vedevano le persone che si andavano a spegnere, e nell'ultimo atto, negli ultimi momenti, i crocifissi non riuscivano neanche a parlare, perché non riuscivano a far uscire una parola dalla bocca. E il centurione rimase scioccato quando sentì Gesù gridare. La Bibbia dice: Gesù gridò e disse: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito, perché è compiuto. E dato un grande grido, dice la Bibbia, spirò. Lui rese il suo spirito. E il centurione era lì scioccato e dichiarò: veramente costui era il figlio di Dio. Ho visto migliaia di uomini morire sulla croce, maledicendo, bestemmiando, ma non ho mai visto nessuno che ha comandato al suo cuore di smettere di battere. Perché questo è quello che è successo. Gesù ha comandato al suo cuore, è finita, è compiuta. Possiamo ritornare a casa. Padre, sto rientrando. Apri la porta, sto per arrivare. Alleluia. Ridonami la gloria che avevo presso di te. Gesù è morto sulla croce, tutto questo lo ha fatto, e questo è il messaggio centrale di stamattina, per comprendere il valore che lui dà all'uomo. Vedete, non vorrei essere frainteso e non entrerò in questo argomento. Io non credo che figli di Dio si diventa. Io non credo che ci sia una differenza tra figli e creature, anche perché non è scritto da nessuna parte nella Bibbia. C'è soltanto un versetto in Giovanni 1,12 che è stato interpretato anche malissimo. Io sono convinto che Dio ci ha perso per un breve tempo, ma i figli stanno ritornando a casa. Questa è la parabola del figlio prodigo. Non voglio entrare in questo, ma voglio entrare nell'argomento che Dio ha tanto amato te come persona, nella tua umanità, nella tua debolezza, nei tuoi limiti. Noi diciamo sempre: non sono degno, non sono degno, non sono degno. Ma Dio dice: io ti amo, io ti amo, io ti amo. Gesù è diventato uomo per riportare l'uomo nella presenza del Padre una volta per sempre. Gesù è morto e ha dato la sua vita sulla croce per noi, non soltanto per purificarci dai nostri peccati, come abbiamo sentito ieri, ma per darci una vita vera come uomini, come esseri umani. Ed è possibile quello che è scritto in Romani 5,17? È possibile, dice la Bibbia, che noi possiamo regnare in questa vita? È possibile? Sì. Attraverso il sangue siamo stati purificati dai nostri peccati, attraverso la croce siamo stati liberati dal peccatore, da questa natura di peccato. Siamo stati liberati, abbiamo la forza di essere liberati da noi stessi per vivere una nuova vita in Cristo, considerando noi stessi morti al peccato e viventi a Dio in Cristo Gesù. Ma andiamo a leggere 2 Corinzi 5, 21, che secondo me, come diceva ieri Luca, sono quei versetti e tu dici: forse li ho scritti io. È per me uno dei versetti più incredibili. Salute. Romani 5,21. Parliamo della sostituzione, della potenza di vivere una vita sostituita. Perché noi consideriamo sempre quello che Gesù ha fatto per noi, mentre Gesù, morendo per noi, considerava quello che noi avremmo fatto per Lui. Oh, gloria a Dio, lo ripeto perché non è arrivato. Noi consideriamo Gesù sulla croce per quello che Lui ha fatto per noi, ma mentre Gesù moriva sulla croce, Lui considerava quello che noi avremmo fatto per Lui. Perché sulla croce è successo qualcosa di straordinario. Non è soltanto successo qualcosa unilaterale. Fratelli, seguitemi per favore, concentratevi. Gesù è morto sollevato da terra. Il sangue di Gesù Il sacrificio di Gesù in quel momento rappresentava il patto tra Dio e l'uomo. Gesù rappresentava Dio, il figlio di Dio, in Atti 20, al versetto 19, 20, una cosa del genere. Paolo parla agli anziani di Efeso e dice: considerate che Dio ha acquistato la sua chiesa con il suo sangue. Dio ha comprato la sua chiesa con il suo sangue. Dio ha versato sangue per comprare la chiesa. La Bibbia dice che noi siamo stati comprati a caro prezzo dal prezioso sangue di Gesù. Amen. Ma in quel momento Gesù rappresentava pure il sangue dell'uomo. Il figlio dell'uomo stava versando il suo sangue. Gesù stava rappresentando noi. Lui ci ha, non è soltanto morto per noi. Lui ci ha sostituito. Questo concetto che se noi lo afferriamo dà ancora più forza a quello che è stato predicato ieri sera. Perché quando noi consideriamo noi stessi, noi ci consideriamo sulla base di ciò che Cristo ha fatto, come è stato detto ieri sera. Cristo è morto per noi, ma in quel momento eri tu che morivi. Seconda Corinzi 5,21 dice: poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi, il fine di tutto è qua, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Il sacrificio di Gesù ha un valore soltanto se tu consideri te stesso come lui ti sta considerando. Noi non abbiamo soltanto ricevuto la giustizia, noi siamo diventati la giustizia di Dio. Noi siamo oggi giustizia di Dio. So che non è arrivato ancora, ma arriverà. Dio guarda te e vede la sua giustizia. E noi continuiamo a dire: sì, Dio è buono, però è anche giusto, come per dire: Dio te la deve fare pagare in qualche modo. Sì, Dio è buono, Dio perdona, ma è giusto, tu non puoi fare quello che vuoi. In un modo o in un altro Dio deve farti comprendere dove sbagli. Io non ho bisogno che Dio mi faccia comprendere dove sbaglio, io so quando sbaglio, perché io sono nato di nuovo. Dio è giusto, quindi Dio in un modo o in un altro deve punirti. Insomma, qualche cosa la deve fare Dio. No, la Bibbia dice che Dio ha già fatto ogni cosa e ha dimostrato la sua ira sul peccato 2000 anni fa sulla croce, quando l'agnello di Dio è stato scannato, quando Giovanni vide nell'Apocalisse la rivelazione, disse: vedo un trono e vedo accanto a un trono un agnello scannato. E i popoli che lo adorano e dicono: degno, degno, degno è l'agnello di ricevere la gloria, di ricevere l'onore, di ricevere la benedizione per sempre, per i secoli dei secoli. Gesù è diventato peccato. Lui non è morto per i nostri peccati semplicemente, lui è diventato peccato. Lui è diventato peccato. Galati 3, versetto 12. Noi siamo stati liberati dalla maledizione della legge perché Cristo è diventato maledizione per noi. Lui ci ha riscattati dalla maledizione della legge, perché maledetto chiunque appeso al legno. Lui è diventato la sua natura è cambiata sulla croce. La sua natura, fratelli, è cambiata sulla croce. Lui è diventato peccato, lui è diventato maledizione per noi. Lui ha preso le tue colpe, la tua lontananza, le tue schifezze, le nostre schifezze, e le ha prese, le ha caricate su di sé e ha detto: io pago per te, io pago al posto tuo, perché tu non ce la farai mai, perché sopra di te ci sarà sempre condanna, sempre giudizio. Ci sarà sempre una giustizia divina che non sarà mai soddisfatta, perché non potrai mai dare una santità tale da soddisfare la perfezione di Dio. Allora io vivrò in maniera perfetta, io adempirò la legge affinché chiunque crede in me avrà vita eterna. Affinché chiunque crede in me, anche se morirà, non passerà mai più dal giudizio, perché io sarò giudicato al posto tuo. Io divento ciò che tu sei, affinché tu possa diventare ciò che io sono. Io muoio per te al posto tuo, affinché tu viva per me al posto mio. E questo è il concetto del cristianesimo. Gesù ha preso il nostro posto sulla croce affinché noi potessimo prendere il suo posto qui sulla terra. E come egli è, tali siamo anche noi oggi. Ed è lì dove la giustizia di Dio si è manifestata, perché Dio doveva giudicare il peccato. Allora Dio ha permesso che il Figlio venisse giudicato. Lui ha dato la sua vita, ma nella croce Dio il Padre ha giudicato una volta e per sempre il peccato. Ma proprio perché Dio è giusto, dopo 3 giorni il tribunale del celeste ha detto, ha rivalutato la pratica di Gesù Cristo il Nazareno, ha detto: proprio perché sono giusto, un uomo innocente non può subire le conseguenze eterne di qualcosa che non ha mai fatto. Ed ecco perché l'apostolo Pietro nella predicazione a Pentecoste ha detto: era impossibile che la morte poteva trattenere Gesù, il Figlio di Dio. La morte non poteva trattenere Gesù nell'Ades. Perché? Perché Dio è giusto. E chi non ha commesso peccato non può essere giudicato. Guardate la grandezza dell'amore di Dio. Guardate quale dignità Lui ti ha dato. Io penso sempre al figlio del prodigo che ritorna a casa sporco di maiale, con una puzza tremenda. E Dio non gli dice ai servi: prima lavatelo e poi rivestitelo. No, dice ai servi direttamente: rivestitelo. Ma non è meglio che si lavi prima? No, perché la sua giustizia non dipende dal fatto che lui si lava e si profuma. La sua giustizia dipende da quella veste, e tutti quando guarderanno quella veste dovranno riconoscere che mio figlio è tornato a casa. E voi servi dovrete obbedire a mio figlio. Ma fino a 5 secondi fa era con le prostitute e con i maiali. Non ha importanza, è ritornato a casa, e ciò che fa la differenza è il fatto che io l'ho rivestito. Mettetegli un anello al dito. Significa che la sua autorità viene ripristinata. Signore, ma è stato proprio lui a metterti in cattiva luce quando ti ha chiesto l'eredità, dichiarando che lui non era più tuo figlio e che tu non eri più suo padre. Forse non avete compreso. È per grazia. Mio figlio è tornato a casa. Era morto, è tornato in vita. Era perduto, l'ho ritrovato. Bisogna fare grande festa. Chi non ci sta se ne può anche andare, ma mio figlio è mio figlio, e guai a chi lo tocca. Alleluia. Rissandoli ai piedi: no, Signore, non è possibile. Nella santità, di fronte alla santità, anche Mosè e Giosuè si sono tolti i sandali. È stato Dio stesso che ha detto: togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è un luogo santo. Forse non avete compreso, non c'è più un luogo santo. Mio figlio è diventato santo, rimettetegli i sandali ai piedi. Non esiste più un luogo santo, lui è santo perché io l'ho fatto tale. Quale grande dignità Dio ha dato alla tua umanità. Quale grande dignità, quale grande posizione di onore e privilegio Dio ha dato alla tua umanità, al tuo corpo. Il tuo corpo oggi è il tempio dello Spirito Santo. Misero me uomo, dice Paolo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie a Dio, continua a scrivere, dice: ora non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. perché la legge dello spirito della vita mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte, perché Gesù Cristo ha adempiuto la legge per me e io non sono più soggetto alla maledizione della legge, ma ho soltanto i benefici della benedizione della legge, perché qualcuno ha obbedito al posto mio. Uno è morto per me? Ok, allora da questo momento in poi, ragazzi, dobbiamo comprendere di che cosa parla la vita cristiana. Non è andare in chiesa, non è fare qualche culto, è vivere una vita sostituita. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Io sono stato crocifisso con Cristo. Dove eri tu quando Cristo è morto? Non eri neanche nato. Non eri nata, è vero o no? Ma non eri neanche nato quando Adamo ha peccato. Allora se io credo che la mia vita è entrata in un circolo vizioso di peccato a causa della disubbidienza di Adamo, allora io con la stessa fede devo credere che attraverso la morte e l'ubbidienza di Gesù Cristo io oggi posso regnare come re, sacerdote, come figlio di Dio, e che il diavolo non ha nulla in me. Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi che non abbiamo conosciuto giustizia potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. Tu sei il peggiore incubo del diavolo e non lo sai. Tu sei il peggiore incubo del diavolo e non lo sai. La religione ci spinge a combattere contro i nostri peccati. La religione ci incoraggia a continuare ad essere sicuri della nostra salvezza. Fai le cose, non fai le cose, perché in un modo o in un altro devi assicurarti la salvezza. Ma la salvezza non è qualcosa che dipende da te. La salvezza ci è stata data in dono. Allora cosa vuole Dio da te oggi? Come ti chiami tu? Eh? Daniele. Cosa vuole Dio da Daniele oggi? Tu come ti chiami? Emanuele. Cosa vuole Dio da Emanuele? Cosa vuole Dio da questi ragazzi? Signore, sono andato al culto, ho fatto il campeggio, non ti basta. Ma che sia di bastare? È come se mia figlia venisse da me e mi dicesse: papà, ho mangiato, ho fatto la cacca e ho dormito. Che fa, non ti basta? No. Io voglio un rapporto d'amore con te. Voglio che mi chiami papà. Voglio che quando ho bisogno di te vieni e corri verso di me, mi abbracci, mi baci. Poi vai, fai quello che vuoi. Però ricordati, sei mio figlio, sei mia figlia. Nessuno può sostituirti. Nessuno può sostituire Emanuele. Nessuno può sostituire Danilo. Nessuno può sostituirti. Perché sei unico e prezioso nella presenza di tuo padre. Tuo padre ti ama come se fossi il suo unico figlio. Come se fossi figlio unico. Puoi riuscire a credere che l'amore di Dio è così? Quando vai da un genitore e gli chiedi, quando ha diversi figli, qual è il figlio che ami di più? È una domanda stupida, è vero o no? È come quando tu chiedi ad un figlio, chi vuoi più bene, mamma o papà? Che razza di domande sono? No, Dio ha gli unti, Dio ha quelli VIP di serie A e poi quelli di serie B. No, no, la grazia di Dio è come la livella di Totò. Siamo tutti in Cristo. Abbiamo ruoli diversi, ma non siamo qualcuno più importante di qualcun altro. Amen. Noi facciamo la gara a stimare gli unti, è vero o no? Mentre Gesù ci ha detto esattamente il contrario. Stimate gli ultimi. Paolo ha detto di stimare le parti del corpo che sono meno onorate. È vero o no? Ha mai portato la borsa dell'ultimo arrivato? No. Sei mai andato a pulire casa dell'ultimo convertito? No. Ha mai chiesto alla persona più antipatica della chiesa se ha bisogno di qualcosa? No. Il regno di Dio sovverte le regole del mondo, ma il concetto è molto semplice. Cristo ha preso il nostro posto lì sulla croce, affinché noi potessimo prendere il suo posto qui sulla terra. Il concetto di sostituzione non finisce sulla croce, ma continua da Atti 2 in poi. Siamo o no il corpo di Cristo? Siamo oggi i suoi rappresentanti qui sulla terra. Come lo possiamo rappresentare? Per favore, smettiamo un po' di andare dietro a quelli che sono i miracoli e le cose evidenti ed eclatanti. Cominciamo a servire i nostri fratelli. Gesù ha detto: io non sono venuto per essere servito, io sono venuto per servire, dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Anche alla traduzione sbagliata, lo sai? Gesù non stava dicendo molti, stava dicendo per le moltitudini. Significa per tutti, non per molti, per tutti. Gesù non è venuto per molti, è venuto per tutti. Amen? Per tutti, tutti. Noi acclamiamo quello che Gesù ha fatto sulla croce. Ma voglio leggere l'ultimo verso e concludiamo. Ebrei, capitolo 12. Dal verso 1: anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, il capo e il compitore, l'inizio e la fine, il primo e l'ultimo, colui che inizia e porta a compimento la nostra fede. Alleluia. Tenendo gli occhi su Gesù, il capo e il compitore della nostra fede. Smettila di tenere gli occhi su di te, metti gli occhi su Gesù. Smettila di tenere gli occhi sul diavolo, metti gli occhi su Gesù. Alleluia. Il problema non è quello che il diavolo fa, il problema è quello che noi non facciamo. Noi non ci consideriamo come Dio ci considera. E l'unico modo per come noi possiamo considerarci in maniera corretta è: guarda Gesù, perché così come Egli è, tali siamo anche noi. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, qua sta parlando del Getsemani. Non sta parlando della croce, qua sta parlando del Getsemani. Per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Per la gioia che gli era posta davanti, Gesù nel Getsemani ha deciso cosa fare della sua vita. Quando si buttò con la faccia a terra e disse: Padre, ti prego, se è possibile, fa che questo calice passi di me, ma non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Una preghiera che durò un'ora. Infatti poi tornò e disse a Pietro, che lo trovava dormendo: non sei stato capace di vegliare neanche un'ora. Per un'ora pregò Gesù, falcia a terra, non la mia volontà ma la tua, se è possibile fa che questo passi, però io faccio questo per la gioia che mi è posta davanti. E qual era la gioia che gli era posta davanti? Prendi il dito indice e fai così. Dillo: io ero la sua gioia posta davanti. Ed è questa gioia che gli ha dato la forza di dire al Padre: non la mia volontà ma la tua sia fatta. Io depongo la mia vita per le mie pecore, perché ci sono altre pecore che devo raccogliere, che non fanno parte di questo ovile, e saranno tutte radunate sotto un solo capo, un solo gregge, un solo pascolo, un solo pastore, un solo nome, una sola salvezza, una sola chiesa, un solo corpo, una sola fede, un solo padre di tutti, in tutti e verso tutti. Alleluia. Tutti insieme. E ci parlano ancora degli evangelici e dei pentecostali. E pensiamo che il popolo di Dio sia soltanto nelle nostre comunità. Siamo stupidi, siamo limitati, siamo bacati. pensiamo che Gesù sia morto per fare una comunità o per fare una denominazione, o pensiamo che i veri figli di Dio siano da Martin Lutero in poi. Per la gioia che gli era posta davanti, perché lui sapeva che un giorno Emmanuel si sarebbe trovato in un campeggio a Monteforte del Pino, e che un giorno Emmanuel avrebbe ascoltato la parola di Dio, e che un giorno Emmanuel avrebbe potuto dire sì a Gesù. Allora Emmanuel, che rappresenta la gioia di Gesù, che 2000 anni fa gli ha dato la forza per sopportare la croce. È vero o no che quando hai una gioia posta davanti sopporti qualunque cosa? È vero o no? La donna incinta sta per partorire? La gioia che gli è posta davanti le farà superare ogni sforzo e ogni dolore. È vero o no? È il quarto figlio. La gioia posta davanti. Gesù dà valore alla tua umanità, al punto tale che si è fatto come te, ha vissuto come te, ha dato la sua vita per te e sta dicendo: io sono morto per te, ora per favore tu vivi per me. Sono morto al posto tuo, per favore ora tu vivi al posto mio. Continua la mia opera. Siamo il suo corpo, dobbiamo continuare la sua missione. Amen. Siamo quelli che stanno scrivendo Atti 29, il nuovo capitolo che non è mai stato scritto, degli Atti degli Apostoli, gli Atti dei Discepoli, gli Atti dei Credenti, chiamatelo come volete, gli Atti di coloro che sono innamorati, gli Atti degli Adoratori, gli Atti dei Ministeri, gli Atti di coloro che hanno il Ministero della Riconciliazione, gli Atti dei Re e dei Sacerdoti, gli Atti degli Ambasciatori, gli Atti dei Figli. Alleluia. Non sei figlio per caso. Ci sarebbe tanto da dire, ma vivi una vita sostituita. Cosa farebbe Gesù al posto mio? Cosa farebbe Gesù in questa circostanza? Vivi amando. Mangia, prega, ama. Come era quel film? Vivi, prega, ama. Vivi, prega, ama. Porta l'amore di Dio, sii un virus d'amore. Ovunque tu arrivi deve arrivare un risveglio d'amore. Amen. Perché dobbiamo aspettare che qualcuno ci serve ai tavoli? Perché dobbiamo aspettare che qualcuno faccia i turni delle pulizie nei bagni? Perché dobbiamo aspettare sempre che qualcuno faccia qualche cosa? Perché non siamo noi a metterci là per primi? Guarda Gesù, cosa avrebbe fatto Gesù? Gesù non faceva mai pesare il suo peccato e il peccato della vita di nessuno. Gesù conquistava le persone con l'amore, perché sapeva che se avesse dovuto dire questo non si fa, questo non si fa, questo non si fa, la persona si sarebbe girata e se ne sarebbe andata. No, Gesù prima conquistava il cuore delle persone. Ed è questo quello che Dio ha fatto con noi. Ci ha conquistato con il suo amore. E quando tu conquisti il cuore di qualcuno, poi gli puoi dire di fare quello che vuole. Vero? Perché? Perché non lo fa come una legge, lo fa perché sa che è amato. Lui ha conquistato il nostro cuore, lui ha conquistato ognuno di noi con il suo amore. Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi che non abbiamo conosciuto nessuna forma di santità e di giustizia diventassimo la giustizia di Dio in lui. Tu sei oggi, tu non devi diventare. Se tu cerchi di fare le cose per diventare qualcuno, significa che stai vivendo come nessuno. Tu sei un figlio di Dio, tu sei un re, un sacerdote, tu sei una regina, una sacerdotessa. Noi non siamo principi, noi siamo re. Le donne non sono principesse, sono regine. Avete mai pensato al fatto che se c'è un re in carica non esiste l'altro re nella famiglia? Avete mai pensato a questo principio? Che se c'è un re, gli altri sono i figli sono principi. I figli non sono re, sono principi. Quando il re muore, i principi diventano re. Ma noi non siamo principi, noi siamo re. Perché? C'era solo un modo, c'è solo un modo come il figlio possa diventare re nello stesso momento in cui il padre è re. C'è solo un modo. Quando il re decide di spostare il suo regno in un'altra parte della terra, ha bisogno di mettere un altro re, un altro rappresentante che rappresenta se stesso. Lui è il re nel cielo, noi siamo il re su questa terra, che lui ha esteso il suo regno su questa terra. Noi non siamo principi in attesa di diventare re, noi oggi regniamo con Cristo perché lui è il re, noi siamo re con lui. Tu hai autorità nel nome di Gesù. Tu hai autorità nel nome di Gesù. Ecco perché Gesù non chiama mai Satana il re, lo chiama il principe. Alziamoci in piedi. Cerca di sostituire Gesù in questa vita. Danilo può pregare per gli infermi. Hai mai pregato per qualcuno malato? Mai. Ma tu sei salvato, sì o no? Hai dato la tua vita a Gesù e non hai mai pregato per un malato. Quanti hanno bisogno di guarigione questa mattina? C'è qualcuno che ha bisogno? Potete venire qui davanti coloro che hanno bisogno di guarigione? Continua. No, sempre, senza canti. Solo così. Quanti hanno bisogno di guarigione? Venite per favore. Fate una fila. Avete mai pregato per le malattie? Eh? Chi è che non ha mai pregato? Tu hai mai pregato per qualcuno? Stai dicendo sì perché sai che ti chiamo? Vieni. Chi è che non ha mai pregato per i malati? No, ti devi mettere qua, devi pregare per loro, devi porre le mani stamattina. Aspetta, ora te lo dico io. Chi è che non ha mai pregato per i malati? Dai ragazzi, mamma mia! Se vedi io c'è un assegno qua da prendere, ve lo venite a prendere di corsa, sì. Chi è che non ha mai pregato per qualcuno? Ok, allora se avete tutti pregato per qualcuno, coloro che di solito non pregano, i giovani venite per fuori. Marco, venite. Onore, venite ragazzi. Dai. Forse che sono così pochi quelli che hanno bisogno di guarigione, gloria a Dio, bellissimo. Che di solito quando c'è un appello di guarigione si riempie qua. C'è qualcuno che ha bisogno di essere guarito? Eh? C'è qualcuno che ha bisogno di guarigione? Ok, ragazzi, ascoltatemi. Voi avete autorità e Dio si serve di voi per guarire le persone. Io ho visto bambini un po' più grandi di questa età, ho visto bambini di questa età imporre le mani sugli infermi, ho visto bambini di questa età cacciare i demoni e i demoni scappare in maniera impressionante, perché l'autorità che loro hanno è un'autorità che esce in maniera semplice e naturale. L'ha detto papà, quindi ci credo. Non si fanno tutte quelle problematiche mentali, non sono degno, sono degno, ho l'unzione, no. L'ha detto papà, è così, ci credo. Allora volete pregare per fuori per gli infermi, ok? Se non vengono guariti il problema è vostro, non è loro. Quindi per favore pregate con autorità. Magari gli uomini pregano per gli uomini e le donne. No, sto scherzando, dai. Pregate. Imponete le mani, dai. E non chiedete a Dio di guarire. Comandate alla guarigione di andarsene. Comandate alla malattia di andarsene via. Nel nome di Gesù, dai, pregate con convinzione per favore, pregate come dei re, pregate come dei sacerdoti, pregate con persone che hanno autorità nel nome di Gesù. Possiamo pregare gli uni per gli altri? Eh? Alleluia, possiamo pregare gli uni per gli altri nei nostri posti? Mettetevi insieme per favore.